insieme con la lettura del Salmo 103, che è un invito a benedire il Signore. Già conosciamo la distinzione nelle Berakot, nelle benedizioni, la benedizione dichiarativa e costitutiva. La benedizione di Dio è quella costitutiva. Dio, mentre benedice la realtà, la costituisce, la genera, la rende seconda. Invece l'uomo è chiamato a una benedizione dichiarativa, che riconosce il bene che ha ricevuto da Dio, la bellezza delle cose, la meraviglia di ciò che lo circonda. E qui in questo salmo in particolare questa benedizione raggiunge un'intensità non comune, addirittura un entusiasmo nel riconoscere la bontà e la misericordia del Signore. La bontà e la misericordia del Signore sono benedette dal salmista, che sembra rimanere colpito in particolare dalla sua pazienza e dalla sua magnanimità. La grande capacità che Dio ha di cogliere la fragilità dell'uomo e di perdonare la vita dell'uomo. E quindi ci conduce proprio a benedire questa sera. Iniziamo benedicendo e poi il brano che ascolteremo ci inviterà ulteriormente ad allargare questo senso di benedizione. Lo leggiamo insieme tranquillamente per poter entrare nella legge. Benedici, Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici, Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, e si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché ricorda i siamo perdonati, ricorda che noi siamo polvere. L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se un vento lo investe non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che seguite la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Continuiamo il nostro cammino insieme a Gesù verso Gerusalemme e questo brano di Vangelo, se lo leggiamo tenendo conto anche di quei passaggi che noi cosa forza maggiore non possiamo leggere, lo possiamo proprio collocare dentro questo cammino dove Gesù in questo suo pellegrinaggio verso Gerusalemme incontra, accompagna l'umanità con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue modalità di essere dentro il mondo, dentro la storia, in cammino, fermo. E qui emerge un po', se lo guardiamo, se poi abbiamo la pazienza a caso di andare un po' anche a guardarci i testi che non abbiamo avuto modo di commentare insieme, possiamo cogliere quasi un po' un duplice elemento: da una parte i discepoli che nella loro disponibilità si lasciano mandare dal Signore in missione, si lasciano che lo Spirito agisca dentro di loro e suscitano la gratitudine e la gioia di Gesù, che ringrazia il Signore per questo dono della semplicità dei suoi discepoli. Dall'altro lato, quest'uomo che incontreremo oggi, questo dottore della legge, che rappresenta tutti coloro che sono più preparati, più formati, che sono più irrigiditi da questa loro preparazione, più incapaci di lasciarsi condurre dal Signore. Un po' queste due figure che si pongono lungo questo cammino di Gesù verso Gerusalemme, e allo stesso tempo però questa bellezza dell'incontro che vedremo oggi, dove apparentemente c'è questa distanza fra Gesù e quest'uomo, ma proprio attraverso l'incontro con quest'uomo Gesù in qualche modo sembra recuperare anche questo dottore della legge, sembra ridare speranza e vita anche a questo dottore della legge così incancrenito dentro la sua posizione. È un cammino di Gesù verso Gerusalemme che non è però un cammino lineare dove chi non lo segue viene lasciato alle spalle inesorabilmente, ma è un cammino dove Gesù sembra ritornare sui suoi passi a raccogliere coloro che fanno più fatica a seguirlo lungo questo cammino. Ecco, proviamo a leggere un po' in questa prospettiva questo racconto di oggi, che peraltro non commettiamo, non facciamo la lezione perché è così conosciuta che la farete voi, giusto? Così spesso.
Ed ecco, un esperto della legge si alzò per tentarlo dicendo: «Maestro, facendo che cosa erediterò la vita eterna?» Ora egli disse a lui: «Nella legge cosa è scritto? Come leggi?» Ora egli rispondendo disse: «Amerai il Signore Dio tuo dall'intero cuore tuo, con l'intera vita tua, con l'intera forza tua, con l'intera mente tua, e il vicino tuo come te stesso». Ora disse a lui Gesù: «Rettamente rispondesti, questo fa e vivrai». Ora egli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù: «E a me chi è vicino?» Rispondendo Gesù disse: «Un uomo discendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che spogliatolo e riempitolo di colpi si allontanarono, lasciandolo semimorto. Ora per combinazione un sacerdote scendeva su quella stessa via e vistolo deviò oltre. Ora similmente anche un levita, venuto sul luogo e vistolo, deviò oltre. Ora un samaritano, viaggiando, venne presso di lui e visto si commosse e avvicinatosi fasciò le sue ferite, versando sopra olio e vino e caricatolo su ciò che si era acquistato, lo condusse nel tutto accogli e si prese cura di lui. E l'indomani, tirati fuori, diede 2 denari a chi tutti accoglie e disse: prenditi cura di lui, quanto spenderai di più io al mio sopraggiungere renderò a te. Chi di questi 3 pare a te che si è fatto vicino a chi incappò nei briganti? Ora egli disse: chi fece misericordia con lui? Ora gli disse Gesù: va e anche tu fa lo stesso. Facciamo insieme i primi versetti.
Ed ecco, un esperto della legge si avvicinò per tentarlo, dicendo: «Maestro, facendo che cosa erediterò la vita eterna?» Ora egli disse a lui: «Nella legge cos'è scritto? Come leggi?» Ora egli rispondendo disse: «Amerai il Signore Dio tuo dall'intero tuo cuore, con l'intera vita tua, con l'intera forza tua, con l'intera mente tua, e il vicino tuo come te stesso». Ora disse a lui Gesù: «Rettamente rispondesti, questo fa e vivrai».
Dividiamo questo racconto in tre parti, in tre round, questo match di pugilato fra Gesù e quest'uomo, diviso in tre round. Qui è il primo round di questo incontro, dove c'è questa figura di quest'uomo esperto della legge, quindi profondo conoscitore delle scritture, ma soprattutto uno di quelli che, sottinteso, interpreta la vita a partire da una logica legalista. Quindi non è semplicemente un conoscere la legge, ma una logica di interpretazione della vita, di approccio alle cose, legalista. E quest'uomo incontra Gesù, anche lui conosce le scritture, ma l'approccio di Gesù è l'approccio che noi conosciamo, come appunto quello di Gesù, quello del Vangelo. Due visioni che si incontrano e che forse si scontrano. In realtà in questo scontro emerge quello che è la fatica e il bisogno vero dell'uomo. Fatica e bisogno vero dell'uomo, che l'uomo stesso molto spesso nega a se stesso, fa fatica a riconoscere, a dirsi, come esattamente per questo dottore della legge, il quale sceglie di entrare in campo con questo tono polemico, con questo tono accusatorio nei confronti di Gesù. In realtà il tono di quest'uomo è il tono di difesa, il tono di difesa di chi apparentemente mette alla prova, in realtà sta cercando di giustificare se stesso rispetto a qualche cosa che gli fa fare fatica, rispetto a qualche cosa che è un problema per lui, come per tutti coloro che appunto si accostavano alla legge. Questo è probabilmente l'atteggiamento che abbiamo appunto anche noi tante volte di fronte alle cose che ci fanno fare fatica. Proviamo a cambiare le carte in tavola in modo tale che ciò che sembrava una fatica diventa invece qualcosa che non ci riguarda, qualcosa che dipende da qualcosa che è fuori di noi. È ciò che è fuori di noi che si deve spostare, si deve cambiare, e non più noi. E questo è il tentativo, di cambiare la realtà piuttosto che noi stessi, quando appunto cambiare noi stessi diventa faticoso. Quest'uomo, lo vediamo, ha dentro un desiderio profondo, questo desiderio che è stato messo nel cuore degli uomini da Dio stesso, questo desiderio della vita eterna. E pone questa domanda sul fare, questo verbo fare ritornerà più volte in questo testo. Cosa devo fare per avere in eredità questa vita eterna? Attraverso questa domanda quest'uomo manifesta un po' il suo disagio, la sua fatica. L'intuizione buona, ho dentro questo desiderio di vita eterna. Il sapere di avere un riferimento, che è il riferimento della scrittura, della parola di Dio, l'insegnamento della legge, ma la fatica che uno avverte, che uno sente nel vivere fino in fondo quello che la legge gli dice. Non a caso appunto la risposta che quest'uomo dà è una risposta corretta, giusta. Gesù stesso glielo dice: hai risposto giusto. Quest'uomo che pone la domanda, come avviene nelle dispute del tempo, si ritrova con Gesù, il suo interlocutore, che gli rimanda la domanda, secondo appunto le dinamiche di queste dispute, e lui dà la risposta giusta, mostrandosi preparato, competente. Le cose le sa, esattamente come noi tante volte. Noi le cose le sappiamo perfettamente, sono scritte dentro nel nostro cuore. Il Signore le ha incise nel nostro cuore prima che averle incise sulle tavole di pietra, sono incise dentro di noi, lo sa quest'uomo. Infatti quest'uomo dà la risposta giusta. Attenzione, quest'uomo dà una risposta addirittura originale, perché quest'uomo accosta due testi della Bibbia, che sono quello del Deuteronomio e del Levitico, quello che riguarda l'amore per Dio, quello che riguarda l'amore per il prossimo, li accosta e li unisce come un tutt'uno, facendo un processo assolutamente nuovo e originale. Altrove nella Bibbia non compare questo accostamento, compare per la prima volta nei Vangeli. Addirittura il Vangelo di Marco questo accostamento lo pone direttamente sulle labbra di Gesù, tanto appunto è originale questo accostamento. Qui Luca è più intraprendente perché pone questo accostamento sulle labbra di questo dottore della legge, che dimostra dunque non semplicemente di essere uno che conosce la legge, ma addirittura ad uno che ci ha lavorato sopra, uno che ci ha meditato, ci ha riflettuto, fino al punto da riuscire a intuire questa cosa grande, che lo ritroveremo poi esattamente nel percorso che Gesù farà fare a quest'uomo attraverso la parabola che racconterà. Quest'uomo anticipa il contenuto della parabola, mostrando che fra l'amore per Dio e l'amore per i fratelli c'è un nesso molto forte. Noi lo diamo per scontato perché questo appartiene alla nostra catechesi, alla nostra formazione, ma è originale questa affermazione nel contesto biblico, è originale nel contesto in cui Gesù colloca questo incontro. E quest'uomo ha tutta questa intuizione grande. Non a caso Gesù vorrebbe chiudere questo incontro con quest'uomo nella semplicità, dicendo: bene, hai detto proprio giusto, la tua domanda era cosa devo fare per avere la vita eterna, fai quello che hai appena detto, hai già dato tu la risposta alla tua domanda, vedi che ce l'hai già dentro il tuo cuore quella domanda. Il primo round sembrerebbe concluso, in realtà questo round ci rivela appunto una lotta, che prima che essere una lotta fra Gesù e quest'uomo, è la lotta interiore di quest'uomo, che intuisce, sa, conosce, ma è come se implicitamente consegna a Gesù la sua incapacità a vivere quello che lui intuisce, essere il bene, essere ciò che è giusto. Il sentire questi comandi, il sentire questa legge come un peso troppo gravoso da portare, il sentirlo più come un carico, più come un peso, che non come una risorsa, una possibilità. Ripeto, senza anticipare, ma Gesù farà fare a quest'uomo un percorso che gli permetterà di ritornare a fare la stessa affermazione, a ridire lo stesso comandamento, la stessa legge, ma in una logica liberante e liberatoria. Ma questo appunto ci verrà rivelato poi nel corso del racconto.
Ma c'è una prima sottolineatura sulla quale Don Bernardo è tornato più volte, no? Che mi sembra importante. Quest'uomo sa bene ciò che deve fare per avere la vita eterna, ed è un po' a volte la nostra condizione. La nostra condizione a volte è che sappiamo benissimo che cosa dovremmo fare per avere la vita. Il nostro cuore ce lo manifesta. La vera questione è il passaggio da ciò che è l'evidenza del nostro cuore a riconoscere che questa evidenza del cuore chiede la conseguenza dell'agire. E questo è il punto nodale del Vangelo. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, non dice Matteo al capitolo settimo. Ecco, ma chi pratica la parola? La parola, già diceva Ezechiele, è qualcosa che bisogna mangiare. La parola non basta averla nella testa, è qualcosa che bisogna mangiare perché deve penetrare nella carne e deve essere fatta la parola. Ecco, comprendere questo è comprendere cosa significa quell'interlocuzione che Gesù ha con quest'uomo, veramente di una profondità, di una sapienza, già lo sottolineava, ma lo sottolineo anch'io. Cioè, mettere insieme questi due versetti, uno dal Deuteronomio, lo Shema Israele, e un altro dal Levitico, e congiungerli in questo modo, vuol dire aver veramente in mano quello che sarà la strada vera. Ecco, però insieme si dice quest'uomo che tenta anche Gesù, fa delle domande, quindi l'atteggiamento del tentatore, no? C'è in quest'uomo da un lato il sapere bene cosa deve fare e poi far delle domande a Gesù. Ma le sue domande non cercano di capire la verità, cercano di impedire l'adesione. E questa è la seconda grande sottolineatura, mi spiego meglio. Ci sono delle domande che noi abbiamo dentro, che a volte rivolgiamo a Gesù, che sono delle domande fatte per crescere nella conoscenza della verità. E ci sono delle domande che noi facciamo a Dio che sono fatte semplicemente per impedirci di aderire alla sua volontà. Non tutte le domande sono sane. Ci sono dentro nel cuore dell'uomo a volte le domande che sono un po', avete in mente, quando uno ha il motore acceso, continua a sgasare e non mette mai dentro la marcia. Cosa fa? Non fa un centimetro. Molte delle nostre domande, delle nostre inquietudini che lanciamo a Dio, a volte sono semplicemente per impedirci di mettere la marcia. Perché ci accorgiamo che se rispondessimo a quella domanda, allora dovremmo cominciare ad andare avanti. Ecco, è interessante, sarebbe molto bello vedere quante volte c'è questa dialettica di Gesù con i suoi interlocutori e quante volte le domande dei suoi interlocutori sono fatte per tentarlo, per accusarlo. Ecco, allora il primo passaggio, chiediamo anche noi la grazia di saper fare a Dio le domande vere. Per poter camminare nella fede occorrono le domande vere, le domande che ci conducono a camminare. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: ora egli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù: e a me chi è vicino? Rispondendo Gesù disse: un uomo discendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che spogliatolo e riempitolo di colpi si allontanarono, lasciandolo semimorto. Ora per combinazione un sacerdote scendeva in quella stessa via e, vistolo, deviò oltre. Ora similmente anche un levita, venuto sul luogo e vistolo, deviò oltre.
Secondo round, come vedete non è che ce lo siamo inventato noi, c'è scritto nel Vangelo, volendo giustificarsi, ce lo dice esplicitamente. Quest'uomo si sente un po' smascherato, no? Dice: in fondo io avevo posto una domanda, alla fine la risposta l'ho data io, era pure giusta, ho fatto tutta la figura del somaro, insomma, no? Di quello che ha fatto la domanda, appunto, per, non so, con quale scopo, no? Allora devo in qualche modo arrampicarmi sugli specchi, giustificare il motivo per cui ho fatto questa domanda. Questo dal punto di vista, l'approccio dell'orgoglio, della testa, no? Appunto è quello che tante volte noi abbiamo anche dentro un dialogo, un incontro. Appunto, come diceva Don Augusto, tante volte nel Vangelo questo appare, tra poco leggeremo i racconti della passione di Gesù, le grandi domande che vengono poste a Gesù durante i suoi interlocutori sono appunto false domande. Però d'altra parte questo giustificarsi dice anche altri due aspetti, dice appunto l'approccio della legge. Il problema dell'uomo è quello dell'essere giusto, del poter essere giusto. E la fatica dell'uomo è quella di capire il modo attraverso cui essere giusto. La legge ha esattamente il processo di quest'uomo, cioè il tentativo dell'autogiustificazione. Sono giusto perché ho fatto le cose giuste. E non invece, ci consegna il Vangelo, sono reso giusto dalla giustizia di Dio, non sono io che sono giusto, è la grazia che mi rende giusto. Ecco, quest'uomo, di fronte a questo atteggiamento che Gesù comincia ad aprire, questa logica dell'amore, si ritrincera dietro lo schermo della legge. Ma d'altra parte quest'uomo, mentre vuole giustificarsi, in realtà finalmente si smaschera e finalmente dice chi è, magari sbagliando, come appunto il pugile che, cercando di colpire l'avversario, in realtà scopre la guardia e quindi si prepara a ricevere il colpo del K.O. Ecco, quest'uomo che pretendeva di giustificarsi, cercava di giustificarsi, in realtà smaschera la sua vera domanda. Fausti, rispetto alla traduzione che noi abbiamo, ci fa fare un passaggio. Noi normalmente nella CEI leggiamo in questo modo: e chi è il mio prossimo? Mentre Fausti riporta già un po' quella che poi sarà la risposta di Gesù, perché risponde, dice: e a me chi è vicino? Che vedete che è una domanda dove in realtà io sto manifestando quella che è la mia vera domanda, e cioè la mia fatica e il mio bisogno. Ma a me chi ci pensa? Va bene, no? Cosa devo fare per realizzare la vita eterna? Ma di qui, ma di là, ma su, ma giù? Già, ma a me chi ci pensa? Questa è la fatica dell'uomo, no? Dell'uomo che di fronte a questo comando si dimentica innanzitutto di essere stato amato, vive poi questa fatica, dice: ma a me chi ci pensa? Si sente incredito. Amo di qui, amo di là, già, ma a me chi ci pensa? Ecco il dubbio che nasce dentro in quest'uomo qua, che ha questo approccio della legge. Tutto lo sforzo che lui ha fatto in tutta la sua vita di rispettare le cose secondo la legge lo fa sentire dal punto di chi è incredulo, dice: adesso però a me chi ci pensa? Adesso che io faccio tutte queste cose qua, no? Ed ecco che allora Gesù si pone in quell'atteggiamento che abbiamo già trovato in altri racconti, che vi dicevo che è l'eredità della logica dei profeti, cioè quella di entrare in una dinamica di racconto dove nel raccontarti ti conduco con me, ti prendo con mano e faccio in modo che tu stesso ancora una volta ti darai la risposta, perché tu stesso ti entrerai in questo racconto e troverai la risposta alla tua domanda. Una risposta che ti smaschererà in maniera definitiva, ma che finalmente ti aprirà le porte per il bisogno vero che hai dentro. E allora Gesù inizia questo racconto, che si può leggere a diversi livelli, e che noi questa sera proveremo un po' a rileggere secondo quella prospettiva che ci hanno consegnato i padri della Chiesa. Quindi con un'interpretazione che va a interpretare in chiave un po' allegorica questo racconto. E allora questo racconto, ed è il motivo per cui l'abbiamo diviso qui nel punto dove ci siamo interrotti, ci presenta innanzitutto tre personaggi che scelgono di andare tutti da Gerusalemme a Gerico. Questi tre personaggi apparentemente distinti, perché nell'approccio nostro ci sta una vittima, che è l'uomo malmenato, e i due indifferenti, interpretazione, lettura assolutamente legittima e che si conserva tranquillamente, non vogliamo cancellarla, ma a questo aggiungiamo proprio questa lettura, no? Questo percorso da Gerusalemme a Gerico, intuiamo subito che è il percorso esattamente opposto a quello di Gesù. Noi ci stiamo raccontando di Gesù che va decisamente verso Gerusalemme. Qui si dice l'opposto: queste persone si allontanano da Gerusalemme. Gerusalemme, che è il cuore della fede, il luogo del culto, il luogo dell'incontro con Dio, il luogo della pienezza, il luogo dove si compirà la Pasqua, è la Gerusalemme celeste, mette tutte le prospettive che ci vengono in mente. Questi uomini si allontanano da Gerusalemme. Non a caso sono tre figure, due, è evidente, anche un bambino le coglie come figure negative, che sono quella del sacerdote, del levita, ma anche questo uomo malmenato è in realtà una figura tra virgolette negativa. Siamo noi, è quell'uomo che fa la domanda a Gesù, quell'uomo che fa la domanda a Gesù è quell'uomo lì, il quale se ne va da Gerusalemme. E che cosa succede a colui che se ne va da Gerusalemme? Incappa nel mare. La strada fra Gerusalemme e Gerico è una strada solitaria, arida, che si presta perfettamente all'imboscata dei briganti. È una strada dove l'intelligenza e la logica ti chiede di andarci in compagnia, non da solo. E le carovane si muovevano per questa ragione, insieme. Quest'uomo invece se ne va da solo, appunto. è la logica della scelta del male. La scelta del male non ti fa che incontrare il male. Quest'uomo che sceglie di allontanarsi, le altre figure che conosciamo dai Vangeli, no? Il figlio della parabola del padre misericordioso, che se ne va di casa. Allora, quest'uomo che si allontana e incappa nel male, rimane mezzo morto, questo è l'esito della sua esperienza. E gli altri due personaggi, il sacerdote, che rappresenta ancora una volta la legge, il levita, che rappresenta il culto, e i leviti erano coloro che erano addetti al culto. La legge e il culto non salvano quest'uomo. Non che non lo vedano, lo vedono, ma non lo salvano. Lo vedono e gli passano di fianco. Che cosa fa la legge? Che cosa fa il culto? La legge e il culto mi permettono di riconoscere il male, lo dirà anche San Paolo, no? La legge è pedagoga, certo. La legge mi insegna a riconoscere ciò che è male, ma si ferma lì, non mi salva. La legge non mi permette di salvarmi, mi permette soltanto di dire ciò che è bene e ciò che è male. È utile in questo, fondamentale, ma non mi basta. E neanche il culto mi basta, no? Pensate a tutti i salmi, tutti i profeti che lamentano appunto, no? Non me ne faccio niente dei tuoi sacrifici se non ci sei dentro tu in questo sacrificio, il tuo cuore, no? Ecco, questi uomini che passano di fianco a quest'uomo sanno riconoscere che lì c'è il male, ma non sono capaci di salvare quest'uomo, non sono capaci di fare nulla per quest'uomo. E qui, come se nel racconto ci fosse un attimo di pausa, è come se Gesù richiamasse il suo interlocutore e gli chiedesse: tu dove ti riconosci? Stai incominciando a riconoscerti in questi uomini che si sono allontanati da Gerusalemme? Riconosci che il tuo approccio così non ti salva, non riesci a salvarti attraverso questo approccio legalista? È un po' come se Gesù incominciasse a porre profondamente dentro quest'uomo questa domanda.
Ma ecco, solo qualche piccola sottolineatura che cerca di attualizzare un po' queste cose. Quest'uomo è proprio dentro questa immagine della discesa dell'uomo di sempre, è l'Adamo di sempre che scende da Gerusalemme a Gerico, che si allontana da Dio e incappa nei briganti, proprio incappa nel mondo di Caino, nel mondo che lo spoglia di quella veste che Dio gli aveva dato anche dopo il peccato, no? Ecco, che cosa vuol dire in buona sostanza questo testo? Spesso, una cosa che spesso fatichiamo a credere e a comprendere fino in fondo, cioè che il male ci fa male. Il male ci fa veramente male. Noi fatichiamo a credere che il male ci fa male. Ho commentato qualche tempo fa Legnano questo brano, un gruppo di giovani, e allora dicevo: no, ad esempio zucchero, no, solo una sana consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, no? Sapete questo canto, no? Cioè, se tu non c'hai il peccato in fondo, è una cosa che ci fa bene, no? La visione del nostro tempo è una visione, no? Se, ricordate chi era? Cioè, quello aggiunge un po' statale, peccato che sia peccato, no? L'idea in fondo con cui noi conviviamo da tempo è che il male, ma in fondo ci fa bene. Vai, eh? Credere quella cosa, non sto dicendo delle eresie, sto citando San Tommaso dietro, quindi mi difendo, adesso andate a dire, no? Cioè, è lui che dice: guarda che se tu pigli la strada del male ti fa male. La Bibbia dice: il peccato, noi siamo abituati a pensarlo come, vabbè, c'è una regolina, io vado fuori la regolina, siccome gli italiani sono tutti gente che non sta nelle regoline, vabbè, allora il peccato è una robina. Ma per la Bibbia il peccato è un'altra cosa, no? In ebraico peccato è il verbo attà, che significa non riuscire a mirare il bersaglio, cioè questo è il bersaglio e io tiro da un'altra parte, no? Il peccato è allora non mirare il bersaglio della propria vita, questo è veramente il peccato. Cioè il centro della mia vita, la realizzazione della mia vita è questa qua e io miro fuori e a furia di andare fuori dal bersaglio becco anche qualcun altro poi, no? Ecco, la prima cosa ci dice questo testo, il male ti fa male, il primo personaggio. Il secondo e il terzo personaggio ci dicono, la legge e il culto sono insufficienti alla salvezza. Non basta applicare la legge, applicare il culto, vado in chiesa tutte le domeniche, sono a posto, mi salvo. No, lo sappiamo. Applico tutte le regole, sarò felice. E poi uno non è felice che ha applicato da quando era piccolino tutte le regole, non è felice, dice poi qualcuno ha fregato, no? Ecco, allora è importante capire quello che sta dicendo Gesù. Gesù dice allora, il male ti fa male, primo personaggio, la legge e il culto ti aiutano a non incappare in tutte le conseguenze del male, cioè ti proteggono dentro la vita, dentro il mondo di Caino, ti proteggono, ma fanno un'altra cosa, ti conducono davanti all'uomo ferito che sta al ciglio della strada. Il gioco della tua salvezza si dà davanti a quell'uomo ferito. Provate a pensare, io lo dico sempre, il culto cristiano noi lo facciamo attorno a che cosa? Il culto cristiano attorno alla croce, non è mica un uomo ferito, addirittura non solo tramortito ma morto vivente. Il culto cristiano avviene attorno al mistero della croce. La legge cristiana da dove origina? Dalla Pasqua di Gesù. Non dico cose eretiche, non dovrebbe essere, Ecco, quindi vedete, il luogo fondamentale dove si gioca è lì, davanti a quest'uomo ferito. La legge è insufficiente a salvarti, il culto, anche questo non basta, è lì che si gioca la salvezza. Ora un samaritano, viaggiando, venne presso di lui e visto si commosse e avvicinatosi fasciò le sue ferite, versando sopra olio e vino, e caricatolo su ciò che si era acquistato, lo condusse nel tutti accoglie, e si prese cura di lui. E l'indomani, tirati fuori, diede 2 denari a chi tutti accoglie, disse, prenditi cura di lui, quanto spenderai di più, io al mio sopraggiungere renderò a te. Chi di questi 3 pare a te che si è fatto vicino a chi incappò nei briganti? Ora egli disse, chi fece misericordia con lui? Ora gli disse Gesù, va e anche tu fa lo stesso.
Ed ecco allora la svolta in questo racconto dove compare questo nuovo personaggio, questo samaritano, e qui già dicendo samaritano abbiamo già detto tutto, perché più e più volte siamo tornati nelle nostre lezioni su chi è il samaritano, che cosa rappresenta, eccetera. Per cui sintetizzando, sicuramente non è l'uomo della legge, non è l'uomo del culto, è lo straniero, è colui che è diverso, distante. E addirittura nel linguaggio dei giudei il demonio. Gesù, l'abbiamo ascoltato 2 domeniche fa, viene appunto oltraggiato dai giudei con cui stia dialogando dicendo tu sei un samaritano, nel senso, non nel senso etnico del termine, ma samaritano come appunto colui che in qualche modo è posseduto dal demonio. Bene, questo samaritano, proprio perché è un samaritano, è in viaggio verso Gerusalemme. Quindi non sta scendendo da Gerusalemme a Gerico, ma sta salendo verso Gerusalemme. E quindi quest'uomo incontra colui che è malmenato incontra l'uomo ferito andando verso Gerusalemme. Immediatamente questo ci fa intuire, visto che siamo nel Vangelo di Luca e sappiamo, ce lo siamo detti in questi incontri, qual è la dinamica del Vangelo di Luca, è immediato allora che questo samaritano è Gesù, è colui che va verso Gerusalemme. Chi è che sta andando verso Gerusalemme? Gesù sta andando verso Gerusalemme, è lui quel samaritano lì. Bene, quest'uomo che è in viaggio viene presso di lui, va presso quell'uomo. Gli altri vedono, lui va presso. C'è il verbo vedere poi, ma questo verbo vedere è anticipato dall'andare presso, dalla scelta quindi di una prossimità, noi appunto diremmo, che è accompagnata da questa espressione così cara ai Vangeli, si commosse, che è esattamente il verbo che accompagna tantissime delle azioni di Gesù. La folla che è senza pastore suscita la commozione di Gesù e tante altre vicende del Vangelo sono accompagnate proprio da questa espressione, si commosse. Nella traduzione della CEI questo verbo si commosse è ripreso poi anche nella risposta di quest'uomo. Chi è stato prossimo? Colui che si è commosso per lui, no? Vuol dire che ciò da cui ha colpito l'interlocutore è esattamente quello che si è mosso nel cuore di questo samaritano, no? Di cui poi tutte le azioni sono sicuramente una conseguenza, ma innanzitutto sono colpito dal fatto che lui si è commosso, che lui ha mosso il suo cuore verso quest'uomo. E quindi c'è una centralità. E poi c'è questa bellissima sequenza di verbi, di azioni, queste sette azioni. Non sempre c'è nel Vangelo tutta questa dovizia di particolari. A me è venuto in mente subito Giovanni 13 quando vengono descritte le azioni di Gesù in occasione della lavanda dei piedi. Si alzò da tavola, si tolse le vesti, si cinse il sudatorio. Sono dei passaggi di Vangelo dove, come appunto, se l'azione venisse volutamente rallentata e venisse messo in scena ogni singolo passaggio, perché ogni singolo passaggio ha dentro di sé una ricchezza straordinaria da svelare. Non mi soffermo, però sicuramente sarebbe bello che ciascuno provasse così, anche dopo magari nel silenzio, a meditare su questi verbi che caratterizzano l'azione di quest'uomo, ma che materializzano quell'essersi commosso da quest'uomo. Noi però facciamo un passaggio di tipo temporale che ci è indicato in questo racconto, perché ci vengono indicate le azioni che quest'uomo compie, ci viene indicato che l'indomani quest'uomo consegna dei denari all'albergatore. E si dice che quest'uomo appunto ritornerà di nuovo. È come se il tempo fosse diviso in tre passaggi. Due passaggi dove quest'uomo è presente e uno dove quest'uomo è assente. Ma se noi pensiamo a questo parallelo della figura del samaritano come la figura di Gesù, questa è una lettura della storia. La presenza di Gesù. Gesù che consegna il suo modo di essere, lo lascia in eredità alla Chiesa, l'albergatore, a ciascuno di noi, e Gesù che ritornerà alla fine dei tempi. Questo triplice passaggio con questa scelta che Luca così pone e che rende, che è resa bene da questa traduzione un po' divertente di Fausti, che allora, questo tutti accoglie, mi sembra qui uno slogan che potremmo usare per i bandi che si fanno 285, se vogliamo vedere qualcosa col tutto accoglie, ma rende bene l'idea di qual è il mandato che viene affidato alla Chiesa. Ti è affidato il compito di questa accoglienza, ti è affidato il compito di questa capacità di commuoverti, ti è affidato il compito di questo prenderti cura. Però È bello, è interessante che in realtà questo racconto ha dentro una circolarità, proprio attraverso questo passaggio. Perché appunto il samaritano, che è Gesù, incontra quest'uomo che si è allontanato da Gerusalemme, che è incappato nel male, e si prende cura di lui. È la risposta a quel bisogno che aveva l'interlocutore. E chi si prende cura di me? E chi vuole bene a me? C'è chi si prende cura di te, c'è questo samaritano che si prende. Parti da qui, parti dal fare memoria, parti dal ricordarti che innanzitutto c'è qualcuno che ti ha amato. Parti da lì, riconosciti in quell'uomo che si è allontanato da Gerusalemme e scoprirai che hai incontrato qualcuno che ti ha amato, che si è preso cura di te. Ma nello stesso tempo io ti riaffido il compito di prenderti cura di altri. Se questo tutto accoglie, amato, adesso puoi riamare. Si entra in questa circolarità, non è più un rapporto lineare, che era quello che faceva fare fatica a quest'uomo. Mi hai affidato il compito di amare. Caspita, ma che fatica questa cosa. Sì che ti ho affidato il compito di amare, ma prima ti ho amato e continuerò ad amarti, perché mentre tu sei colui che tutti accoglie, tu rimani sempre anche l'uomo ferito che viene soccorso, accudito e amato. Allora questo duplice racconto del Vangelo di Luca è come se dovesse essere costantemente riletto, è come se noi dovessimo rimanerci sempre dentro. Adesso che ti ho raccontato la parola del buon samaritano, rifammi la domanda, ti ridai la risposta, ma ti faccio di nuovo il racconto e riparti con la domanda, perché solo così tu puoi sopravvivere, anzi tu puoi vivere, solo se entri dentro in questa logica di chi ha scoperto o riscoperto il suo essere amato. Allora poi dopo, allora vedete che questo risolve anche quell'intuizione geniale che quest'uomo aveva avuto: l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. L'uomo che va verso Gerusalemme è l'uomo che si prende cura di colui che è malmenato. Coloro che se ne vanno da Gerusalemme, che si sono allontanati da Dio, non si prendono cura dell'uomo malmenato. C'è una profonda unione tra le due cose. Aveva avuto un'intuizione geniale quest'uomo. Ora Gesù gli riconsegna l'intuizione in forma di esperienza, per cui questa cosa, anziché diventare un peso, una fatica, diventa una grazia che mi è consegnata.
Ma mi fermo brevissimamente proprio su questa piccola perla incastonata all'interno della parabola, cioè questi sette verbi, che sono i sette verbi della misericordia di Dio. Il numero 7 nella Bibbia, sapete, è il numero di Dio, e qui vedete la carità di Dio si esprime attraverso questi sette verbi che sono rivolti alle nostre ferite, innanzitutto a noi come feriti. Vide, ne provò compassione, si fece vicino, fasciò le ferite, si caricò, portò alla locanda, si prese cura. Cerchiamo di capirli, ecco, che cos'è la carità di Dio, cos'è la carità che la Chiesa può esprimere verso i fratelli. È innanzitutto un vedere, la capacità di vedere l'altro nel suo bisogno. Carità nasce da un vedere. E poi provò compassione, esplagniste in greco significa avere le viscere della mamma per il proprio bambino, rahamim in ebraico, no? Le viscere dell'amore della mamma per il cuore che sa avere come una mamma questo amore verso il bambino. Farsi vicino, la carità rompe le distanze, la carità non può tenere le distanze, deve romperle le distanze, abbatte i muri. Fasciò le ferite, la carità lenisce il dolore, versa olio e vino, lenisce, è il dolore dell'altro. Si fa carico, la carità si sporca le mani, lo porta a volte sarebbe bello aspettarsi che uno ci salti in braccio, invece no, bisogna chinarsi fino a giù, no? Fino a terra per poterlo sollevare, sporcarsi del sangue, diventare impuri, portare alla locanda. La carità ci chiede di sprecare del tempo, di cambiare un po' la direzione del nostro itinerario. Questo deve andare dritto, deve andare a cercarsi una locanda, deve andare a portarlo, a sistemarlo. Questo, la fretta, la frenesia, ricordate quel bellissimo testo di Martini, il farsi prossimo, chi è un po' più vecchietto se lo ricorda. La frenesia, la fretta, la carità blocca a volte la nostra frenesia, perché ci costringe a sprecare tempo per l'altro. La carità si prende cura di lui, lascia due denari. È un non dire, vabbè, ho fatto questo, adesso basta, no, adesso ci penseranno altri. No, è un prendersi cura. Ecco, Dio si fa carico così dell'uomo, si fa carico così della nostra vita, con fedeltà, con compassione, con vicinanza, prendendosi cura. E la Chiesa è via di salvezza nella misura in cui all'interno della legge della Chiesa, all'interno del culto della Chiesa, si trova questo nucleo profondo che è la compassione di Dio. Se dentro il mistero della legge, se dentro il mistero del culto, se dentro l'istituzione, se dentro non c'è questo nucleo di profonda compassione tra fratelli per il fratello, il mistero della Chiesa suona vuoto, dice Paolo, è come un cembalo che risuona e che tintinna. Dentro è vuoto. Se invece tutto quello che è all'esterno è riempito dall'interno di questa dimensione di carità, allora suona pieno. Allora la legge non è più la durezza della legge, ma è strumento e veicolo d'amore. Allora il culto non è il fistonismo, no? Così, la rigidità del culto, ma è una strada che conduce all'incontro con uno scambio d'amore. Ecco, dentro il mistero della Chiesa c'è questa compassione di Dio. Solita disponibilità che c'è della Chiesa per continuare a pregare, della cappellina sotto, terminiamo insieme chiedendo nella preghiera del Padre nostro di renderci anche noi innanzitutto coscienti della carità che il Padre ha riversato su di noi e che anche noi siamo chiamati a trasmettere ai fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.